Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti voi. Questa è La Consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di un tema un po' particolare, di medicina di viaggio, perché probabilmente con l'arrivo della stagione un po' più fredda saranno molte le persone, anche tra i nostri ascoltatori, a decidere di partire in vacanza verso paesi un po' più caldi, scegliendo magari quelli più lontani e tropicali. Molte mete da sogno però possono nascondere delle insidie legate al rischio di contrarre malattie o infezioni, e per questo motivo non bisogna mai sottovalutare il fatto che la preparazione di un viaggio e le misure preventive necessarie a seconda della regione sono di importanza fondamentale. Per parlarne e soprattutto per rispondere a tutte le vostre domande abbiamo invitato oggi il dottor Pietro Antonini, che è specialista in medicina tropicale e medicina di viaggio. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Magari i nostri ascoltatori non si immaginano nemmeno che esiste questo tipo di specializzazione. Di che cosa si tratta?
Ma diciamo, noi ci rivolgiamo a persone che viaggiano e secondo la tipologia di viaggio e la tipologia di paziente, rispettivamente la sua capacità, abilità a mantenersi in buona salute, parlo di eventuali pazienti particolari, bambini, immunodepressi, persone anziane, cerchiamo di valutare quali possano essere i rischi a seconda dell'attività che si svolge di ammalarsi o di avere incidenti durante un viaggio. E ci occupiamo poi della prevenzione di tutte queste situazioni.
Beh, si può dire che al giorno d'oggi praticamente tutti viaggiano, viaggiare è diventato molto facile, gli aerei ci portano davvero ovunque con grande facilità, c'è addirittura il problema dell'overtourism, e proprio per questo è diventato talmente facile viaggiare per cui a volte si sottovaluta di andare davvero dall'altra parte del mondo, in paesi dove esistono ancora delle problematiche, ma soprattutto delle malattie che noi per fortuna non conosciamo quasi più.
Ma sicuramente, beh, un po' capisco le persone, loro vogliono andare in vacanza in sostanza spesso e non si immaginano magari di dover prima chiedere consiglio ad uno specialista della salute sul come comportarsi, cosa fare e come prevenire certe cose. D'altra parte è vero che quando metti giù un itinerario, i vari voli, gli alberghi e quant'altro, c'è comunque una grossa preparazione, perché no anche magari prepararsi un po' per eventuali problemi di salute, non è poi una perdita di tempo, insomma, ecco.
Certo, poi sicuramente chi sceglie di viaggiare, di fare un itinerario, di spendere anche tanto tempo con tappe di qui e di là, sicuramente si pone il problema un po' di più di chi ha forse poco tempo, si limita ad andare in una località ospite forse di un grande resort di lusso, per cui sembra un po' di essere ugualmente a casa o di essere dietro l'angolo.
Sì, è vero, questo sicuramente. Anche con le agenzie di viaggio a volte si è un po' un conflitto di interesse, perché si tendono un po' a banalizzare potenziali problemi. Adesso non voglio far paura agli ascoltatori, ma mi ricordo per esempio Zanzibar, una località dove per tanti anni avevamo consigliato la profilassi antimalarica, poi era stata un po' tolta la profilassi per tutti perché c'erano meno casi. Da qualche anno la cosa ha ripreso e tante persone però viaggiano senza prendere nulla. E i colleghi italiani hanno pubblicato a inizio anno 5 casi di malaria contratta a Zanzibar, di cui almeno 4 piuttosto gravi, e poi un caso non pubblicato da loro di un viaggiatore che veniva dalla Russia con la moglie incinta, non hanno preso niente, la moglie per fortuna non si è ammalata, però lui era addirittura morto, quindi certi pericoli ci sono. Anche se devo dire che una cosa che viene spesso trascurata e alla quale si fa poca attenzione è che anche negli anni, se devo pensare alle persone che hanno avuto dei problemi seri durante un viaggio, erano molto spesso incidenti della circolazione, anche incidenti d'acqua. La prevenzione di questi incidenti passa anche da quello che si fa quando per esempio si prende un pullman, si prende un taxi, si guarda l'autista, il veicolo sul quale si sale, airbag, cinture. Questi aspetti sono secondo me sempre molto importanti e vengono un po' tralasciati, e ci sono francamente trasferte in auto che sconsiglio proprio di fare, piuttosto prendete l'aereo o fate qualcosa d'altro, ma è pericoloso viaggiare in questi paesi sulle strade che non sono le nostre, insomma, ecco.
Beh, io ricordo proprio una volta di aver letto su uno di questi fascicoletti che distribuiscono negli alberghi sulle notizie locali con scritto welcome e la località, di aver letto che gli incidenti più frequenti con morte di turisti su quell'isola erano gli incidenti con lo scooter, seguiti dalle noci di cocco cadute sulla testa delle persone.
Sì, sì, sicuramente, no, è sicuramente un problema. Tante volte noi ci occupiamo soprattutto di malattie trasmesse dall'acqua, trasmesse da insetti, trasmesse sessualmente, però è vero che l'infortunistica è estremamente importante quando si viaggia.
Beh, ciò non toglie che comunque esiste purtroppo anche la possibilità di contrarre qualche malattia. Proprio qualche mese fa aveva fatto molto scalpore la notizia di una turista svizzera che nel Nord Africa stava per adottare un cagnolino e poi è stata morsa da questo cane, ha contratto la rabbia e la cosa è stata talmente veloce, non sono riusciti a salvarla.
Ma diciamo che ha fatto una grossa imprudenza, effettivamente i contatti con gli animali possono essere più che problematici in zona endemica, bisognerebbe solo averli con animali, parlo soprattutto di cani, gatti, scimmie, che sono stati in un qualche modo vaccinati. E la persona potrebbe anche lei stessa essere più prudente. C'è una vaccinazione preventiva che permette di prendere a carico in maniera molto più semplice un eventuale incidente, una morsicatura tipicamente di cane. In questo caso l'imprudenza è stata importante perché ti porti a casa un trovatello, poi pare, da quel che ricordo la signora era stata morsicata, ma l'ha detto poi ad altra gente dopo parecchi giorni che c'era stato questo incidente. Qualcuno ha detto: ma guarda, vai a farti vedere perché magari hai preso qualcosa, ma è stato troppo tardi. Alla fine la signora è addirittura morta. E la rabbia è uno dei problemi, sì. Devo dire che anche fare una vaccinazione preventiva che permette poi di prendere a carico in maniera molto più semplice un eventuale incidente è una vaccinazione per la vita. Una volta che hai fatto le tue due e poi una terza dose di consolidamento, poi questa immunità ti vale per tutta la vita. Quindi per uno che sa, anche un 20-25enne, è vero che c'è un certo sacrificio finanziario, le complementari aiutano in certe misure anche a fare questi vaccini preventivi. Se uno ce l'ha, è vero che poi è un capitale per la vita, perché sai che se viaggi, in caso di certe situazioni, sei più, diciamo, ti puoi difendere meglio, insomma, ecco.
Beh, sicuramente l'idea di partire può essere l'occasione giusta per fare un check e riguardare quella che è la propria cartella clinica, vedere se è a giorno con le vaccinazioni.
Sì. Questo approfittiamo soprattutto per i vaccini di base, che spesso vengono trascurati, la gente non è che ci pensa forzatamente, e poi ultimamente c'è stata una grande risorgere del morbillo e lì facciamo sempre molta attenzione che la gente abbia o avuto la malattia, parlo soprattutto di persone nate prima del 63, oppure abbiano ricevuto le loro due dosi di vaccino che poi conferiscono una protezione che dura tutta la vita. È una malattia che purtroppo è ritornata tanto sia in Europa che negli Stati Uniti, e essere protetti è sicuramente importante perché è una malattia che se la prendi in età adulta rischi fortemente di finire in ospedale e di avere anche complicazioni serie.
E ci sono malattie da noi praticamente quasi scomparse, poliomielite e quant'altro, che invece chiaramente in altri paesi esistono ancora.
Per la poliomielite si è tentato per tanti anni la via dell'eradicazione, l'OMS non c'è ancora riuscita per svariate ragioni. Adesso c'è soprattutto trasmissione di polio vaccinale, perché in Africa usano ancora il vecchio vaccino che si usava da noi, che era quello orale, che ha il grosso vantaggio che quando lo dai a un bambino piccolo in generale vaccini anche i suoi compagni di giochi, perché è una malattia, un virus che si trasmette facilmente. Ha però lo svantaggio che in rari casi il virus che viene addomesticato per la vaccinazione può trasformarsi nel virus selvatico e provocare quindi una paralisi flaccida, che tra l'altro è trasmissibile anche poi a persone la cui protezione vaccinale è diminuita. Stanno cercando di migliorare la situazione, adesso fanno dei vaccini orali, sempre per restare con l'idea di vaccinare più persone con una persona singola, però per adesso si stanno cercando di vedere se possono rendere più sicuro il vaccino orale. Purtroppo, soprattutto per l'Africa, è bene aver fatto un richiamo almeno una volta ogni 20 anni per essere sicuri viaggiando di non contrarre qualche cosa che può avere delle conseguenze neurologiche gravi.
Per quello che riguarda invece il tetano, da noi chiaramente si fanno dei richiami solo nel caso in cui ci si ferisca in maniera un po'
sì, anche per ferite banali che magari uno non va forzatamente in ospedale, si consiglia un richiamo ogni 20 anni anche per il tetano. Fino ai 65, poi più in là anche ogni 10.
Quindi nel caso di una partenza sarebbe comunque bene magari fare un richiamo.
Sicuramente.
Per non dover giù sul luogo.
Trovi un po' di tutto, trovi gente magari che di morbillo ha fatto soltanto una dose o zero, trovi magari persone che non hanno avuto la varicella, spesso si acquisisce in età pubertale o adolescenziale, però non tutti la fanno e lì è sempre una buona occasione anche per mettere a giorno queste vaccinazioni.
Io ricordo i nostri numeri di telefono in modo che poi anche il pubblico possa intervenire, scriverci le domande. Allora, se volete utilizzare la possibilità del messaggino WhatsApp, scriveteci allo 076 321 1113. Se invece la questione è un po' più lunga e volete parlare proprio direttamente con il dottor Antonini, potete telefonarci allo 0848 03 0808. Abbiamo per esempio un ascoltatore o ascoltatrice, dottore, che ci dice nel mese di gennaio dovremmo partire per l'Africa e per Malindi. Che cosa ci consiglia? Allora, facciamo una premessa magari iniziale. Innanzitutto, quando una persona decide di partire, sarebbe bene, ancora prima di rivolgersi al medico, di provare da sole a documentarsi un po'. Esiste un sito molto chiaro, molto ben fatto, si chiama healthytravel.ch, collabora anche lei ed è proprio la società dei medici di viaggio che lo cura, trovano un sacco di informazioni utilissime, si può digitare anche il nome del paese che si intende visitare e sono pubblicate tanti aggiornamenti che riguardano i paesi, sia per quello che riguarda anche la situazione magari politica, i pericoli reali, non solamente di salute, ma poi vengono pubblicati anche casi, recrudescenze di determinate malattie.
Sicuramente non posso che consigliarlo. È un sito che è sponsorizzato dai medici che acquisiscono un abbonamento per la parte professionisti e dall'Ufficio di Sanità federale che anche contribuisce. Viene tenuto regolarmente aggiornato e ci sono un sacco di informazioni e di istruzioni un po' per tutte le destinazioni e anche per le attività che si vogliono svolgere al sub, chi fa alta montagna, chi fa magari viaggi più nella natura, nella giungla. E è fatto veramente bene, è stato un grosso più della nostra società che ha largamente contribuito a questo sito e non posso che consigliarlo. Ce n'è una parte per il pubblico che è completamente gratuita, poi se ci sono domande più specifiche uno può anche consultare un professionista, però già diciamo soltanto per impostare un po' il viaggio, vedere a che cosa si va incontro, che rischi possano esserci, dà già delle informazioni molto dettagliate e importanti.
Healthy Travel come salute di viaggio, insomma, se non vi ricordate il nome poi quando avrete bisogno, in fondo se sul motore di ricerca scrivete medicina di viaggio vi esce abbastanza nelle prime pagine. E a proposito di medicina di viaggio, esistono proprio in Svizzera degli ambulatori di medicina di viaggio. Allora, nella Svizzera tedesca se qualcuno e francese se qualcuno ha bisogno cerca a livello cantonale dove sono. Nella Svizzera italiana in Ticino ci sono sia nelle cliniche private ma soprattutto alle OC.
Sì, ci sono, diciamo che ci sono degli specialisti che hanno un'abilitazione federale anche per vaccinare contro la febbre gialla. La febbre gialla è una delle poche, ce ne sono un paio di altre, però diciamo è la malattia principale per la quale esiste un regolamento sanitario internazionale e tanti paesi richiedono che le persone che vogliono arrivare abbiano avuto una vaccinazione per evitare l'importazione della malattia. È una malattia che ha provocato in passato delle gravissime epidemie per le quali è stato creato questo regolamento e l'abilitazione viene conferita da Berna ad alcuni specialisti e data ad persona, ma le persone che svolgono la vaccinazione. In Ticino ci sono almeno 4 o 5 posti dove si può andare a farsi vaccinare contro la febbre gialla, e con questa vaccinazione per esempio poter poi entrare, passare il check-in quando si viaggia in certi paesi africani che lo richiedono d'obbligo all'entrata.
E ovviamente la medicina di viaggio e in particolare questi ambulatori sono specializzati proprio nella salvaguardia, nella protezione di chi desidera intraprendere questi viaggi particolari. Quindi date proprio una consulenza, le persone possono venire, chiedervi aiuto, raccontare dove intendono andare, voi analizzate il caso, vedete anche chi è il viaggiatore, quali sono le sue condizioni, le malattie pregresse e quant'altro, e poi consigliate i comportamenti adeguati.
Sì, l'Ufficio di Sanità federale richiede che le persone alle quali è stato attribuito il permesso di fare questa vaccinazione seguano una formazione continua. Ogni 3-4 anni devi rinnovare il permesso e dimostrare che hai seguito la formazione continua. Sono queste 25 ore d'obbligo più 25 ore di lettura personale che devi svolgere ogni anno per poter avere conferita il fatto che hai seguito questa formazione continua che ti permette poi di rinnovare il permesso.
Mm-hmm. Rispondendo adesso nello specifico a questi ascoltatori che stanno per partire per l'Africa e Malindi, che cosa possiamo consigliare?
Malindi è in Kenya. Per quello che riguarda il viaggiare, diciamo, bisogna fare la profilassi antimalarica, perché la malaria c'è in Kenya. E come? Per quel che riguarda il vaccino contro la febbre gialla, se viaggiano proprio esclusivamente sulla costa non viene richiesta, però spesso le persone prendono anche delle gite ai parchi, Tsavo oppure a Mboseli, o addirittura fino al Masai Mara, che è abbastanza lontano dalla costa. Comunque, per tutte le visite ai parchi consigliamo anche di essere vaccinati contro la febbre gialla. Non c'è un obbligo però, non è che il Kenya richiede di essere vaccinati. Il Kenya lo richiederebbe l'obbligo se uno provenisse da un paese endemico per la febbre gialla. Se uno per esempio venisse per esempio dalla Tanzania o dall'Etiopia, che sono paesi endemici, per viaggiare in Kenya entro i 6 giorni devi dimostrare di essere vaccinato, altrimenti non c'è un obbligo.
C'è un'altra ascoltatrice che ci chiede: nei casi di viaggi in Cile con Isola di Pasqua, Terra del Fuoco, è consigliabile procedere con quali vaccinazioni?
Sono destinazioni relativamente semplici, non richiedono grosse modifiche rispetto alle vaccinazioni di base. Può essere una buona occasione passare dal proprio medico e vedere se il carnet vaccinale per queste prevenzioni è a giorno, ma di solito per queste destinazioni non bisogna fare grosse cose.
Ci ascoltiamo Shepard e poi torniamo a parlare della preparazione meticolosa di un viaggio lontano. Stiamo parlando di medicina di viaggio. Il nostro ospite è il dottor Pietro Antonini, che è proprio specialista in medicina tropicale e medicina di viaggio, appunto. Dottore, quando le persone stanno per partire in vacanza, sicuramente è un momento molto bello, piacevole, non hanno voglia poi di essere spaventate, di pensare a malattie ed altri incidenti, però bisogna pensarci e pensarci per tempo, farsi consigliare, bisogna capire anche dove si intende andare, qual è l'itinerario di viaggio scelto, ma poi bisogna tener conto anche delle condizioni individuali di salute, potenziali rischi ai quali potrebbero esporsi le persone durante il loro soggiorno all'estero. Allora, vediamo un po' quali sono le casistiche, le malattie del viaggiatore.
Ma diciamo, cose più frequenti alle quali si può andare incontro sono soprattutto le gastroenteriti, quello è sicuramente un punto importante. Cerchiamo di consigliare, anche se l'efficacia è probabilmente limitata, alcune misure precauzionali, tipo per esempio l'evitare di mangiare cose che sono state preparate e conservate a temperature non proprio come dovrebbero essere a lungo. Penso soprattutto alla frutta che viene magari tagliata, preparata, lasciata nelle bacheche dei buffet, dei ristoranti. Diciamo, in questa frutta magari pochi batteri all'inizio, ma dopo alcune ore a temperatura ambiente diventano tanti, possono provocare delle gastroenteriti, Le uova, raccomando sempre che siano ben cotte, la carne anche ben cotta, la carne al sangue sarebbe effettivamente da evitare per prendere certi parassiti. Insomma, tutto quello che è cotto o fumante normalmente buono, tutto quello che è più fresco e conservato in maniera dubbia bisogna un pochettino diffidarne. Dopo evidentemente fai quel che puoi, insomma. Devo dire che una cosa che consiglio dopo la pandemia, anche prima in parte ma soprattutto dopo, è di portarsi magari un boccettino di disinfettante. In tanti ristoranti ti siedi, non è che subito ci pensi andare a lavarti le mani eccetera, avere in mano un disinfettante ti può permettere di mettere le mani un pochettino più in situazione igienica. In fondo sono poi sempre virus e batteri che ci mettiamo in bocca da soli, insomma, quindi almeno lavarsi e disinfettarsi bene le mani è sicuramente una buona misura precauzionale.
C'è anche questo detto che è stato coniato: cerca di bollire, di cuocere, di sbucciare oppure dimenticalo.
Sicuramente, non so, se compra della frutta al mercato, la sbucci e la mangi direttamente è difficile ammalarsi, però se è stata preparata al ristorante da personale che non sai bene come si è lavato le mani, una cosa che non si fa mai ma che alcuni consigliavano di fare è di andare, quando vai al ristorante, di andare a vedere come sono le toilette che usa il personale di cucina. Se trovi una toilette con la luce, l'acqua corrente e tutto, di solito rischi poco. Se invece è un buco senza nemmeno la luce, senza l'acqua, ecco, lì effettivamente rischi molto di più di ammalarti, ecco.
Beh, quindi problemi soprattutto con acqua e cibo contaminato.
Esatto, sì, soprattutto quelle. Per alcune malattie si può fare una prevenzione, per l'epatite A, per esempio, che è una tipica malattia da trasmissione feco-orale, c'è un vaccino estremamente efficace, tra l'altro a costo anche relativamente contenuto. Anche il tifo, per destinazioni dove c'è tanto tifo, come per esempio zona bacino sul continente indiano, India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, consigliamo questo vaccino per chi si ferma per più di una settimana. Ma di base la protezione individuale, facendo attenzione a quello che si mangia, è sicuramente molto importante. Un'altra malattia della quale ci si ammala abbastanza frequentemente, è un gruppo di malattie, sono soprattutto i problemi di pelle. La gente torna spesso con lesioni cutanee, piccoli ascessi o altre cose che spesso richiedono una diagnostica un pochettino più approfondita. E poi quella che fa invece un po' paura, perché può essere un'urgenza, è la febbre. Gente che torna con delle malattie febbrili, spesso sono semplicemente malattie contratte durante il viaggio di tipo respiratorio. Virus respiratori circolano molto quando si viaggia, prendere anche semplicemente un raffreddore o un mal di gola così è piuttosto frequente, perché si viaggia spesso in ambienti chiusi con gente che non si è mai vista, anche sugli aerei si è comunque un po' stipati. Sono situazioni che facilitano la trasmissione di virus respiratori. Questi possono evidentemente provocare della febbre, come l'influenza e altri virus, il Covid, perché no? E poi però, beh, no, ci sono malattie che possono avere conseguenze più gravi se si è viaggiato in zona endemica per la malaria, per esempio. In tante zone è bene fare una profilassi, non solo proteggendosi contro le punture delle zanzare, una malattia tipicamente trasmessa da zanzare, ma anche prendendo dei farmaci specifici per evitare di ammalarsi. E poi, che sono diventate molto importanti questi ultimi anni, sono delle malattie virali trasmesse da zanzare, penso soprattutto al dengue, che è una malattia molto frequente in tante zone prima dell'Asia, ma adesso in questi ultimi 10-15 anni è diventata sempre più frequente anche in centro Sud America, zona caraibica e anche in diverse città africane. È una malattia che è trasmessa da una zanzara, è un vettore, quello che c'è nei paesi tropicali, che provoca tendenzialmente delle gravi epidemie. C'è anche da noi un vettore che può trasmetterlo, qualche caso autoctono c'è anche da noi in Europa, però vere e proprie epidemie di solito non ce ne sono, perché è un vettore che non è così abile nel provocare queste epidemie. Però quando viaggi in Brasile, quando viaggi in certe isole caraibiche, la probabilità di ammalarsi non è bassa. E altri virus anche, per esempio il chikungunya, la cosiddetta febbre spacca ossa, ha provocato un'epidemia ancora l'estate scorsa nell'Oceano Indiano, l'isola della Réunion e poi anche in Madagascar hanno avuto molti casi. Per tutte queste malattie stanno cercando di mettere a punto dei vaccini. Per il dengue c'è un vaccino che non è ancora proprio al top di quello che si desidererebbe per un vaccino, però può essere preso in considerazione, e anche per il chikungunya, dove però da noi non è ancora registrato. In breve si cerca di fare qualche cosa anche per queste malattie febbrili, spesso però la gente torna e l'ha già presa, in questo caso la terapia è esclusivamente di supporto, si cercano di curare i sintomi. Chikungunya può lasciare dei dolori articolari anche per parecchio tempo, molto, possono essere anche piuttosto invalidanti. Il dengue è una malattia che può fare anche delle complicazioni molto gravi, per fortuna non sono così frequenti, è relativamente raro di averle, però può essere una malattia debilitante. Mi ricordo di diversi pazienti che sono stati inabili al lavoro anche per alcune settimane dopo un dengue, ecco.
Beh, tantissimi si sono soprattutto in passato preoccupati per la malaria, veniva fatta questa profilassi a tappeto, bisognava prendere preventivamente prima, durante e dopo il viaggio queste pastiglie. Al giorno d'oggi la tendenza è un po' cambiata.
Diciamo, si è visto che, beh, innanzitutto ci sono dei dati epidemiologici più affidabili di quelli che c'erano una volta. L'OMS aggiorna tutti gli anni il bollettino che descrive quali sono le zone veramente a rischio, è un opuscolo molto consistente, corposo, che viene valutato, e si danno le raccomandazioni in base alla probabilità di ammalarsi. Laddove la probabilità è bassa, anche a livello della popolazione locale o dei casi che vengono importati, si fa una raccomandazione, diciamo, graduale. Può esserci zero rischio in certe zone un rischio minimo, allora lì è sufficiente prendere delle precauzioni antizanzare, magari un rischio un pochettino più consistente, e allora si consiglia alla persona che magari è a rischio di avere un decorso grave, penso a persone anziane, magari a persone che hanno già delle malattie preesistenti, cardiache, cardiopolmonari, allora loro si consiglia un trattamento di soccorso che dovrebbe essere preso quando c'è un episodio febbrile e non si può avere accesso ad una diagnostica che ti dica se è malaria o no. Allora la persona, mentre cerca la diagnostica, dovrebbe iniziare un trattamento. Però ci sono alcune zone dove c'è trasmissione francamente elevata, dove la profilassi ha un senso, che profilassi con medicamenti che sia un po' semplificata. Già da almeno 15-20 anni c'è un prodotto, la Tovaquone Proguanil, prodotto generico, prodotto originale era il Malarone, che viene tuttora venduto. È un prodotto che si prende giornalmente e che ha un profilo di effetti secondari che è abbastanza accettabile, ecco. Devo dire che è raro che i pazienti lo sospendano a causa di effetti secondari. Può succedere, però non è frequente. Prodotti che usavamo una volta, no, avevano un profilo decisamente più sfavorevole e adesso praticamente sono praticamente scomparsi, direi che non vengono più utilizzati.
Qualcuno ci chiede se è vero che proprio nei paesi dove la malaria è ancora presente, se il rischio è molto più basso nelle località marittime sulle isole rispetto poi all'entroterra.
Ma la domanda è corretta, effettivamente. Se guardi per esempio un paese come l'India, se guardi le cifre che pubblica il loro ufficio di sanità, certe zone fa veramente paura, dici ma accidenti, la malaria c'è per davvero. Poi però quando vai a vedere quante persone che viaggiano in quei posti lì, turisti, che tornano con la malaria, e ti accorgi che in realtà sono molto di meno, è effettivamente vero che in tanti posti il turista si espone meno a questa malattia rispetto a chi invece vive in zona. Penso soprattutto a resort turistici dove magari c'è l'aria condizionata che tiene generalmente lontane le zanzare e altre cose che fanno sì che il rischio è più basso. Però cerchiamo sempre di fare una combinazione tra quello che vediamo importare dal luogo, quindi anche nei turisti, e quello che pubblica l'ufficio di sanità locale, e da lì derivare delle raccomandazioni che cerchino di essere adattate per la zona.
Anche perché si soppesa sempre i famosi rischi e benefici, visto che questi medicinali sono anche abbastanza pesanti, danno degli effetti collaterali indesiderati. Certo che però se uno si ammala era meglio avere qualche effetto collaterale.
Ma allora, la malaria è comunque una malattia pericolosa, diciamo, è debilitante, può fare delle complicazioni precoci, e poi c'è sempre quel paziente che non consulta per qualche ragione, ma passerà un po' di mal di testa, un po' di febbricola e poi te lo ritrovi in coma in casa, cose che succedono ancora adesso purtroppo. Devo dire, no, appunto, il fatto che c'è adesso questo farmaco combinato rende le cose più semplici, perché il profilo di effetti secondari non è così sfavorevole. Prima, effettivamente, prima di darlo ci pensavi su un po', dice, ma devo darlo veramente, perché alla fine era un po', aveva comunque, il farmaco stesso risultava problematico. Adesso devo dire che si è semplificato da quel lato lì.
Comunque una raccomandazione al rientro da un viaggio esotico, tropicale, in caso di qualsiasi sintomo è sempre meglio consultare per precauzione un medico.
Sì, sicuramente, adesso le diarree spesso sono banali, normalmente la diarrea del viaggiatore dura un paio di giorni e poi va via da sola, non tutte purtroppo, purtroppo ti può capitare una diarrea di quelle toste, veramente con tante scariche al giorno, febbre, mal di pancia. Queste, per la verità, consigliamo sempre di consultare uno specialista della salute, ma anche semplicemente il proprio medico, che va sicuramente bene, anche loro sanno curare queste cose, per soprattutto evitare di trascurare dei quadri che magari anche in persone un po' debilitate o fragili possono avere delle conseguenze più serie.
Qualcuno ci chiede, scusate, ma andare in Egitto è pericoloso? C'è qualche malattia?
Beh, per l'Egitto, il dengue c'è sicuramente, e poi, che sono estremamente frequenti in Egitto, soprattutto i viaggi sul Nilo, sono le gastroenteriti. Tipicamente una località dove gli standard di igiene a volte tendono a essere ancora erratici, ed è relativamente frequente ammalarsi di problemi di gastroenterite.
Beh, parlavamo di profilassi, sicuramente importante comunque, tornando alle zanzare e a questi parassiti, agli animali vari, importante è proteggersi tantissimo, si può fare molto con l'abbigliamento, con gli spray.
Sicuramente contro le zanzare, la protezione meccanica conferita dai vestiti, per il giorno vestiti chiari che tendono a non attirare gli insetti. E io abbastanza regolarmente, tra l'altro anche per il giardino di casa, che spesso ci sono le zanzare, tendo soprattutto durante l'estate a impregnare i vestiti che indosso con un insetticida, ce ne sono in commercio, e questo devo dire che riduce già la probabilità di farsi pungere da zanzare e anche da zecche, tra l'altro, anche se fai dell'outdoor da noi e anche se vai in altri paesi, questo può sicuramente aiutare. I repellenti vanno sempre applicati sulla pelle, invece questi insetticidi servono a impregnare i vestiti. C'è la possibilità di fare tutte e due, per chi sa di fare tanto outdoor o comunque di essere più a rischio di prendere delle malattie. È un certo impegno di tempo, costano anche un po', però vale la pena, perché alla fine viaggi meglio, sei meno punto, rischi meno di ammalarti di malattie febbrili. Insomma, ecco, difendersi dagli insetti, soprattutto quelli che trasmettono malattie, è meglio.
Ecco, nelle farmacie esistono proprio, si vedono in estate sul bancone, questi spray repellenti contro le zanzare con varie caratteristiche. Ci sono quelli estremamente forti, quelli per i viaggi tropicali. Effettivamente c'è una differenza? Sono studiati appunto?
Sì, c'è la concentrazione di prodotto repellente, cambia. Uno che si usa da tantissimi decenni è il DEET, dietiltoluamide, che è contenuto nell'antibrum, per esempio. Quello ce ne sono di diverse concentrazioni, 15, 20, 30, 40%, anche più alzi la percentuale di sostanza, più è protettivo. E poi è molto gettonata anche l'icaridina, che è contenuta nell'autan, anche quello è forse un pochino meno studiato, però penso che sia anche efficace. Ci sono anche le combinazioni dei due prodotti, e poi ci sono tutte le varianti aromatizzate con la citronella, eccetera, ce ne sono tanti. Comunque in generale più prodotto repellente c'è dentro, più tendono ad essere efficaci.
Quanto vale la pena, o quanto spesso vale la pena rinnovarli, perché è importante anche quello?
Questo lo indica il fabbricante sulla confezione, in generale si rinnova dalle 4 alle 6 ore, contrariamente alla crema da sole che resiste un pochettino alla piscina e all'entrata in acqua. Il repellente di solito, se entri in acqua, salta via, devi riapplicarlo dopo, se vuoi che funzioni.
In certi paesi, in posti remoti, viene consigliata magari anche la rete anti-moustique?
Sì, per la notte poi le zanzariere hanno tutta la loro utilità. normalmente vengono fornite e se sono di buona qualità proteggono e rendono la notte più gradevole perché non sei massacrato dalle zanzare. E poi c'è anche la possibilità di, se per esempio si entra in camera, magari non c'è la zanzariera, però c'è un sistema d'aria condizionata, se vedi zanzare puoi chiedere al personale dell'albergo di eliminarle utilizzando un insetticida di quelli normali, e poi se torni dopo aver un po' arieggiato e vai a dormire con l'aria condizionata accesa, in generale le zanzare non tornano quando la temperatura è fredda a causa dell'aria condizionata.
Ah, questo è interessante.
E quello è una cosa che si fa abbastanza spesso anche.
Ci ascoltiamo Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito, e poi torniamo a rispondere alle vostre domande. E noi torniamo a parlare di medicina di viaggio con il dottor Pietro Antonini, che è specialista proprio appunto in medicina di viaggio e anche in medicina tropicale. Dottore, qualcuno ci chiede per l'Oman se servono vaccinazioni.
Dare semplicemente un'occhiata al carnet vaccinale, vedere che tutto sia a giorno per l'età, poi le vaccinazioni di base, di solito si aggiunge sempre l'epatite A, che è una malattia a trasmissione fecorale con quello che si mangia e si beve in sostanza, e il vaccino è relativamente a basso costo e una volta fatte le due dosi a distanza di 6 mesi protegge praticamente per tutta la vita. E per il resto sono un po' i vaccini di base, vedere che uno sia protetto contro il morbillo, il tetano e queste cose.
Abbiamo parlato di acqua, ci chiedono appunto se le indicazioni che venivano date una volta di bere sempre l'acqua che proviene da bottigliette chiuse con il tappo, che vanno aperte davanti agli occhi della persona e non portate già aperte, il fatto di rinunciare al ghiaccio perché non si sa con quale acqua possa essere stato preparato, di nei posti discosti lavarsi i denti con l'acqua che arriva dalla bottiglia e non con l'acqua corrente, eccetera, tutti questi buoni consigli che vengono dati da tanti anni, se sono sempre attuali e se effettivamente aiutano a prevenire disturbi.
Ma allora direi di sì, che sono sempre attuali. In tanti posti l'acqua che esce dai rubinetti non è potabile e normalmente è sempre meglio usare dell'acqua che in un qualche modo è stata trattata o che viene venduta in bottiglie sigillate o che in un qualche modo è stata trattata in tante cucine o anche di alberghi. C'è dell'acqua che può essere filtrata, c'è la possibilità, tra l'altro quello è più per persone che fanno trekking, che sono in giro in montagna, che trovano dell'acqua magari di ruscelli, di torrenti, c'è la possibilità di disinfettare l'acqua. Una volta si usavano sempre le pastiglie di disinfettante, che però danno un gusto un po' bizzarro all'acqua, c'è la possibilità adesso anche di disinfettarle. Si può fare col calore, però è scomodo e consumi carburante, altrimenti ci sono delle lampade che producono una luce ultravioletta che non esiste in natura, che viene tutta filtrata dall'atmosfera ma che però è altamente battericida. Queste lampade producono questa luce e dopo un minuto o due di contatto con la lampada l'acqua può essere bevuta immediatamente. Deve essere acqua limpida, ecco, acqua che non è torbida perché c'è dentro del fango o altro. Però queste possibilità ci sono e vale sicuramente sempre la pena. Dopo, per la storia del lavarsi i denti, sì, anch'io preferisco sempre usare acqua della bottiglia. Dopo è vero che per ammalarsi semplicemente lavandosi i denti devi veramente avere a che fare con acqua pesantemente contaminata. Ecco, devo dire che anche nei rubinetti, nei paesi peggiori, probabilmente non è così malconcia l'acqua. Però, visto che non c'è tanto da fidarsi, ecco, può essere una misura precauzionale in più. Dire quanti casi di malattia gastroenterica si prevengano usando l'acqua nelle bottiglie per lavarsi i denti non glielo so dire, però.
E a livello di prevenzione ci sono anche delle persone che magari prendono preventivamente dei fermenti lattici, cercano di prevenire, di preparare un po' lo stomaco. Sì. Può servire o è un po'
ma
l'acqua
devo dire
di
che
rose?
I fermenti lattici ne sono diversi, tra lieviti, batteri, lattobacilli e altro, hanno dimostrato di avere un'efficacia contro la diarrea provocata in associazione alla presa di antibiotici. Per tutto quello che riguarda i viaggi, le malattie gastroenteriche da viaggio, eccetera, hanno fatto tanti studi, ma proprio qualcosa di veramente convincente che servono non c'è. Per gli antibiotici no, invece è dimostrato. Chi prende un antibiotico e ha la diarrea, se prende questi fermenti, tende a migliorare prima.
Veniamo anche, scusi il bisticcio, veniamo anche al viaggio in aereo, perché comunque anche quando si vola bisogna prendere qualche piccola precauzione, insomma, chi magari soffre di problemi alle vene, a rischio trombosi, già lo sa, gli viene raccomandato dal medico di indossare delle calze compressive, di muoversi, di alzarsi, di camminare, sono di bere tanto, di idratarsi. Sono dei consigli che valgono un po' per tutti o solo per chi ha qualche patologia pregressa?
Direi che almeno per l'idratarsi bene, l'alzarsi, muoversi vale per tutti in sostanza. Mentre invece per quel che riguarda calze compressive o addirittura medicamenti contro le trombosi, sono soprattutto per persone che hanno già sofferto di questo genere di problemi. Lì sicuramente c'è un'indicazione. E, altrimenti per l'aereo non è... si rimane sempre abbastanza aperto, è un po' il problema del jet lag. Se viaggi su più fusi orari, effettivamente quando arrivi al mattino ti devi alzare prestissimo, o la sera andare a letto tardissimo, a dipendenza se vai verso est o verso ovest. Lì qualche cosa di veramente buono per accelerare l'abituarsi al nuovo fuso orario, ci sono delle strategie che si possono usare, esporsi alla luce, certi medicamenti, la melatonina e così via, però è una disciplina un po' difficile, anche perché è qualcosa di cui soffrirne è molto individuale. C'è gente che si abitua abbastanza rapidamente, altri invece fanno decisamente più fatica, persone magari che hanno già un sonno un po' delicato soffrono di più di altri. Non è sempre facile dare dei consigli, ci sono dei presidi per cercare di alleviare il disturbo, però qualcosa, proprio la bacchetta magica non c'è.
C'è anche chi è terrorizzato, perché se ne parla abbastanza frequentemente, del ricircolo dell'aria all'interno dell'aereo, e dicono: ecco, mi sono proprio presa il virus in aereo, perché quest'aria che gira, sì, viene filtrata, ma poi c'è questa proliferazione di virus e di germi.
Ma effettivamente un po' il problema c'è, soprattutto se magari trovi dei casi di tubercolosi, così andare a vedere chi era vicino, quante ore è stato assieme, eccetera. Sono tutte delle indagini epidemiologiche che possono alla fine doversi verificare. Proprio un grosso pericolo reale rispetto a delle attività normali non è che aumenta poi di così tanto. Però quello che si vede è che le malattie, diciamo, trasmesse tramite goccioline, starnuti, colpi di tosse, eccetera, tutte queste malattie effettivamente viaggiando, ma non solo per l'aereo, però anche già quando sei al check-in c'è tutta la fila di gente, uno che starnutisce, l'altro che tossisce, alla fine il rischio di prendere qualcosa c'è, ecco. Sarebbe bene che le persone, allora, portare una mascherina per difendersi e probabilmente serve a molto poco. Però se tu sei malato, portarla tu per evitare di far ammalare gli altri, questa mi sembra una buona regola. Ecco, purtroppo non tutti la adottano. Ecco.
Ecco, un ascoltatore ci fa una domanda molto interessante. Dice: ma come ci si regola con le terapie da prendere sempre alla stessa ora se si cambia il fuso orario?
Giusto, è un problema. Può essere un problema per i contraccettivi, dipende quanto è la contraccettivi orali, intendo, le pillole. Per dei fusi orari importanti bisognerebbe sempre cercare di assumerla allo stesso orario, pena non essere protetta da gravidanze indesiderate. E poi può essere un problema soprattutto per i diabetici. I diabetici, loro effettivamente hanno, lì ci sono delle strategie a seconda se si viaggia verso est o verso ovest, per modificare un po' gli orari, controllare un po' più di frequente le glicemie, si riesce comunque a gestire il problema. È importante ricordarsi sempre i farmaci importanti, essenziali, quando si viaggia, di metterli, di portarli in cabina, perché non è raro che i bagagli finiscano recapitati all'aeroporto sbagliato e magari li aspetti per diversi giorni prima di riceverli, e tanti farmaci non riesci a trovarli dove arrivi, magari anche dei farmaci simili, può essere complicato, perché in tanti paesi, in Asia ma anche in Sud America, c'è un grosso problema di contraffazioni. Tu vai dal farmacista a prendere delle medicine, magari anche con una lista, gli ho veramente bisogno, adesso non me li hanno più portati durante il viaggio perché hanno smarrito i bagagli, e il farmacista magari anche in buona fede ti dà qualcosa che in realtà contiene tutt'altro. Quindi farmaci importanti in generale, proprio per questo problema di contraffazioni, che è una piaga sociale in questi paesi, è sempre meglio portarseli da casa.
Sì, e poi anche la difficoltà a reperirli, come ci stava spiegando, non solo i farmaci, a volte consigliano anche, per dire, i liquidi per le lenti a contatto, insomma, queste cose di prima necessità, di averle sull'uomo e non metterli nelle valigie. Qualcuno ci chiede se ha dei consigli per chi soffre il mal di mare, invece.
Ma lì ci sono per diversi farmaci che si possono usare sia per i bambini che per gli adulti. Ci sono degli antistaminici, ci sono dei ceroti, l'itinerol B6 che esiste in variante sia per adulti che per bambini, c'è anche in supposte per chi magari sta già vomitando. Lì ci sono diversi farmaci che possono essere utilizzati in riserva.
C'è, oltre al farmaco necessario, anche la famosa farmacia di viaggio. Ci sono molte scuole, c'è chi dice io parto e poi in caso di bisogno vedrò una farmacia, la trovo. C'è chi parte con una valigia di farmaci. Che cosa è meglio prendere quando si parte?
Dipende molto dove vai e cosa vai a fare. Se pensi di fare un trekking in montagna, in zone isolate, ti porti più roba. Anche se spesso l'agenzia che ti accompagna tende a portare un po' di cose, anche loro nelle casse che accompagnano il viaggiatore ci sono anche dei medicamenti, però diciamo il kit di cui ti munisci è molto variabile a seconda di quanto sei ancora a contatto con una certa civiltà. Se sei proprio in zone isolate e lontane ti porti più roba, ma che può essere semplicemente, non so, se sei fuori all'aria aperta, stile campeggio, un classico è il pentolino dell'acqua bollente che si rovescia, che ti bruci, e ti portarti le garzine per le ustioni, cose del genere. Più sei in zone isolate e c'è rischio di malanni, di incidenti, eccetera, più tendi a portarti le cose. Anche possono essere necessarie anche magari delle piccole steche per delle fratture o robe del genere, gente che gira in bicicletta, così. In generale le buone agenzie hanno del materiale con loro, quelli che ti accompagnano, però non tutti, è sempre bene verificare. Se invece fai una vacanza di pochi giorni in un posto molto civilizzato, alla fine puoi prenderti anche quel poco che ti serve. Se hai la febbre, qualche dolore, qualcosa per la diarrea che è frequente, può essere sufficiente quello.
Qualcuno ci dice: non dimentichiamoci delle zecche, e chiede anche se possono essere più, tra virgolette, potenti delle nostre in altri paesi.
Le zecche, dopo le zanzare, sono le bestioline, gli artropodi che trasmettono più malattie. E per la prevenzione i repellenti possono servire, però può servire sicuramente l'impregnare i vestiti, quelli effettivamente aiuta. Impregni i vestiti di insetticida, le zecche in generale stanno lontane.
Dottor Antonini, grazie mille per tutti questi consigli e per aver risposto ai nostri ascoltatori. Noi ricordiamo, esistono gli ambulatori di medicina di viaggio un po' in tutte le cliniche, gli ospedali, contattateli, fate tutte le vostre domande, e c'è anche questo sito creato dalla Società dei Medici di Viaggio, healthytravel.ch. Buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.
Grazie.